gratulerer med dagen, Marta Argerich. '65, Marta Argerich ha 24 anni e partecipa vincendo al concorso che 5 anni prima aveva vinto Maurizio Pollini, il concorso di Varsavia, uno dei concorsi più importanti. Precedentemente aveva già alle spalle il concorso Busoni di Bolzano e il concorso di Ginevra. Quest'anno Marta Argerich compie 80 anni. Vorremmo un breve ritratto della pianista argentina da Piero Rattalino. Buongiorno Piero Rattalino.
Buongiorno, buongiorno.
Nel volume dedicato al pianoforte da Clementi a Pollini, Piero Rattalino introduce la figura di Marta Argerich nell'esercito di Arlecchino. Una piccola spiegazione per gli ascoltatori.
Marta Argerich è stato, credo, uno dei 3 o 4 più formidabili talenti o geni che ci siano stati nel pianoforte. Era una cosa impressionante. Io l'ho sentita. La prima volta che l'ho sentita aveva appena vinto, poco prima aveva vinto a 16 anni, sbucando improvvisamente dall'Argentina. Era arrivata questa ragazza di 16 anni che a distanza di poche settimane vince successivamente il concorso Busoni di Bolzano e il concorso di Ginevra, che allora era molto importante. Ecco, l'ho sentita poco dopo. Ed era un talento impressionante, assolutamente impressionante, sia musicale sia tecnico, però aveva la caratteristica di separare nettamente la tecnica e la musicalità. Cioè, io l'ho sentita in particolare nel concerto numero 3 di Prokofiev, era a Trieste, abitavo a Trieste, e tutte le cose liriche del concerto di Prokofiev, che è un concerto che risente anche un po' di Rachmaninoff, erano superbe, ma le cose di meccanicità, di civiltà delle macchine, erano fatte a una velocità pazzesca, in modo completamente inespressivo. E sembrava, l'immagine che mi è venuta in mente era quella del cagnolino o del cagnone che tira il suo padrone. Il direttore d'orchestra doveva correre dietro in quei momenti. Ecco, quindi c'era una sproporzione assoluta tra quello che era l'aspetto lirico e quello che era l'aspetto drammatico. Ecco, non c'era agilità drammatica, c'era un'agilità meccanica assolutamente formidabile, però che non teneva conto della musica. E questa è una caratteristica, era una caratteristica che fece sì che dopo il primo impatto, il primo momento di entusiasmo per questa ragazzina, che poi si presentava anche bene, era anche carina da vedere così, e poi suonava come una furia, ecco, dopo il primo impatto la gente rimaneva delusa. Infatti lei andò in depressione, andò progressivamente in depressione, non aveva più impegni concertistici, ce ne aveva molto pochi, E stava pensando, addirittura lo dice lei stessa, visto che stava pensando, conoscendo le lingue, pensava di poter fare la segretaria da qualche parte, per abbandonare il pianoforte. Andata a studiare nel 1960, proprio quando ha fatto questa la rapsodia di Brahms, che non essendo un pezzo difficile le riesce meravigliosamente bene. Se fosse un pezzo difficile lo caricherebbe di potenza e di agilità. Invece il pezzo così andava bene, ma lei è andata a studiare con Benedetti Michelangeli a Moncalieri, prima ad Arezzo e poi a Moncalieri, e Moncalieri è vicinissimo a Torino, a pochi chilometri da Torino, e gli allievi di Michelangeli fecero un concerto al Circolo degli Artisti, che era una cosa importante allora, il Circolo degli Artisti di Torino. Io non abitavo a Torino, ma mi scrisse un mio conoscente, il quale mi disse: ho sentito, e dice, Benedetti Michelangeli, testo le parole, ha piallato tutti gli allievi, l'Argerich è finita. Ecco, l'Argerich era finita perché era stata inquadrata da Benedetti Michelangeli e non aveva più la sua spontaneità. A quel punto ha trovato il maestro giusto in Stefano Schenase, che non ha niente a che vedere con Ashkenazi naturalmente, che era un pianista polacco, buono, ma non un grande nome, il quale era naturalizzato in Belgio, ha accolto la Marta in casa sua, lui e la moglie l'hanno ricostruita proprio psicologicamente e lei è esplosa di nuovo nel concorso Chopin di Varsavia, quando Ashkenazi le aveva insegnato a moderare l'aspetto di potenza e velocità, a moderare ma non toglierlo del tutto, perché lei ha continuato a essere abbastanza, non so se lei mai, si potrebbe sentirla quando suona con Kremer o quando suona con Maischi, no? Perché li distrugge perché prevarica, dove c'è da suonare con potenza lei prevarica nettamente, questi alla fine grattano i loro strumenti, non riescono nemmeno più a suonare. E poi è una formidabile lettura a prima vista. Ha sempre avuto questo problema, il problema di staccare troppo nettamente il virtuosismo e la musicalità, il lirico e il meccanico. E questo lo ha superato nell'ultima fase della sua artisticità, in cui suona però soprattutto con l'orchestra. È raro che suoni da sola, ma suona con l'orchestra perché lei non ha mai amato il recital. Un'orchestra invece ha dato in tutta la sua vita, perché non lo so perché, forse perché non è interamente responsabile dell'esecuzione. Ad esempio, nel concerto, c'è il disco con il secondo concerto di Chopin e il concerto di Schumann, il direttore Rostropovich non è un vero direttore, è un grande musicista che dirige. Lei si mette a sua disposizione, ecco, l'impronta all'esecuzione la dà Rostropovich, lei si inserisce perfettamente ed è una grande esecuzione, specialmente quella del concerto di Schumann. Mentre quando ha un grande direttore, un direttore che prende in mano veramente la bacchetta, lei è meravigliosa. Quando si sente da sola, credo, quando è da sola si sente isolata, si sente troppo responsabilizzata. Ha un senso di responsabilità molto forte, non ha piacere di suonare da sola, non ha piacere di insegnare, insegna ma si preoccupa troppo degli allievi, insomma, cioè, non è una donna che abbia avuto un sviluppo psicologico facile, è stata piena di drammi, è una grande figura e attualmente è la leader, secondo me, la leader mondiale del pianoforte.
Piero Rattalino ha scelto di farci ascoltare una pagina che è abbastanza insolita perché si sente poco, che è la seconda rapsodia dell'opera 79 di Johannes Brahms. Perché proprio questa pagina?
Perché è del 1960, è una registrazione del 1960, momento in cui la Martha Argerich stava pensando di abbandonare il pianoforte perché era in crisi. Soltanto che lì, non avendo il problema della meccanicità, perché il pezzo non è difficile, viene fuori tutto l'aspetto lirico, che era formidabile. e che invece veniva contraddetto dall'aspetto meccanico in altre composizioni. E qui è perfettamente lei. E disse perché una così voleva, non si capisce perché volesse abbandonare il pianoforte, ma perché la sua carriera non progrediva. E non progrediva perché il pubblico rimaneva perplesso di fronte a queste esplosioni, che detto con tutto rispetto, le esplosioni tecniche, le esplosioni di brutalità nei confronti della musica.
Martha Argerich, siamo nel luglio del 1960 nella Beethoven Saal di Hannover. Questa era la seconda delle rapsodie, opera 79 di Johannes Brahms, rapsodia in sol minore. Chiuderemo con un estratto da una registrazione dello scorso anno e attingeremo a YouTube per potervela proporre, perché si tratta di un recital senza pubblico dove esegue uno dei suoi cavalli di battaglia, la terza sonata di Chopin, sonata di cui almeno personalmente faccio fatica a trovare un interprete che mi convince, e se Ratalino mi dice che questa è una bellissima esecuzione non vedo l'ora di sentirla. Allora, che cosa c'è in questa interpretazione di Martha Argerich della si minore di Chopin?
Beh, intanto c'è la dimostrazione, lei ha 79 anni. A 79 anni suona come molto meglio di come suonava quando aveva 19 anni. Cioè c'è un dominio della tastiera, del pianoforte, di tutto, che è impressionante. È quello che a 80 anni aveva Backhaus, aveva Rau, aveva Rubinstein, ma erano pochissimi. Già non ce l'aveva più Horowitz, tanto per dirne uno. Lei è impressionante in questo senso. E poi impressionante, per esempio, la leggerezza dello scherzo. Lo scherzo veramente è una cosa, cioè c'è questo senso profondo. Qui è difficile da dire, bisognerebbe inserirlo in tutto un discorso su Chopin, ma Chopin ha attraversato una fase nichilistica, attraversata quando c'è stato per lui il crollo di valori tradizionali della famiglia, quando si è messo con la Sand, non voleva andare a convivere con la Sand, lui voleva sposare la compagna di giochi, la Maria Wojcicka, che era la compagna di giochi dell'infanzia, era lì che voleva andare, perché aveva questo senso del matrimonio, della sacralità del matrimonio, invece è andato a convivere con la Sand, e quindi ha attraversato questo momento di nichilismo, di crollo di valori, ma poi si è accorto che nella vita con la Sand i valori della famiglia rimanevano, perché il suo rapporto con la Sand è stato un rapporto in cui lui, l'uomo, ha assunto la funzione materna, mentre lei, che era una donna che portava i pantaloni e fumava il sigaro, aveva la funzione paterna. Quindi ha riconsentito la famiglia. Lui ha recuperato tutto. Ha recuperato, e nell'ultima fase della sua vita, basta pensare alla Berceuse, per esempio, ma anche questo lo si trova nella sonata, entra in una dimensione che è il fiabesco. Il fiabesco è una dimensione in senso lato mendelsoniana. Il primo che io ricordi che mi ha rivelato questa dimensione della sonata di Chopin è stato Bolette, è Jorge Bolette, quando era già piuttosto anziano, nel momento in cui era diventato famoso, che prima non lo era. Ecco, ho sentito questa, tutta la sonata fatta con una leggerezza straordinaria. E guarda che è più difficile suonare leggero che suonare pesante. Ecco, Bolette ha fatto questo, per me è indimenticabile. Non so nemmeno se esista in disco, non l'ho mai sentita in disco, l'ho sentita in pubblico, ed era veramente impressionante. Intanto perché Bolette suonava molto pulito, mentre precedentemente era molto virtuoso e suonava anche sporco. Giustamente, voglio dire, virtuoso deve correre dei rischi. Lì fece un'esecuzione memorabile che mi rivelò veramente una dimensione fiabesca in Chopin a cui non avevo mai pensato, perché anche l'esecuzione celebratissima di Lipatti, per esempio, è un'esecuzione neoclassica, fatta benissimo per l'amor del cielo, ma neoclassica, mentre invece lì siamo al fiabesco. Siamo al fiabesco, siamo nel mondo, secondo me, cioè c'è questo mondo che trova la sua esplicazione più forte, sempre a mio parere, nell'Alice nel Paese delle Meraviglie, che è di vent'anni posteriore, Alice nel Paese delle Meraviglie degli anni 60, qui siamo negli anni 40, ma è quello che si sta aprendo, questa dimensione che si sta aprendo. Ecco, se tu senti lo scherzo fatto dalla Argerich, senti questa dimensione fiabesca. Se lo senti fatto a una velocità pari a quella della Argerich, con una tecnica stupenda fatta da William Cappell, senti invece il meccanico.